Questa mattina, fratelli e sorelle, vogliamo leggere alcuni versetti dal libro di Giobbe, i versetti dall'1 al 6 del capitolo 42esimo del libro di Giobbe, l'ultimo capitolo. Giobbe, come tutti sapete, si trova immediatamente prima nel libro dei Salmi, e leggiamo dal versetto 1 al versetto 6. In realtà dovrei leggere tutto il libro di Giobbe, perché oggi predicherò da tutto il libro di Giobbe, ma non avrei tempo per predicare e credo che andremo ben oltre l'ora, quindi mi trattengo e leggeremo soltanto i 6 versetti del capitolo 42. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: «Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere». Fin qui la lettura della parola del Signore. Preghiamo nei nostri cuori che possa venire accompagnata dalla potenza dello Spirito. Molti di noi hanno letto o perlomeno hanno sentito parlare del Pellegrinaggio del Cristiano, il capolavoro di John Bunyan. Una delle prime scene in questo libro racconta del protagonista che aveva appena lasciato la città della distruzione, diretto verso la città celeste, quindi aveva lasciato il mondo, il peccato, per dirigersi verso il cielo, e uno dei primi incontri che fa, di persone che gli si avvicinano, è quello di due suoi paesani che lo avevano rincorso per dissuaderlo dal continuare il cammino. Si chiamavano uno Ostinato e l'altro Pieghevole. Nel racconto Bunyan ci dice che questi due si avvicinano a Cristiano per cercare, come vi dicevo, di persuaderlo a tornare indietro, ma dopo una conversazione Ostinato torna indietro e abbandona Cristiano, mentre Pieghevole si lascia piegare, si lascia convincere abbastanza facilmente ad andare insieme a Cristiano. E l'argomento che lo convince è il fatto che Cristiano gli parla della gloria che deve venire, del cielo, delle ricchezze, della promessa del mondo futuro. E mentre camminano però accade che presto si trovano a dover attraversare quella che è la palude o il pantano dello scoraggiamento. Vi cadono entrambi e ovviamente Pieghevole si scoraggia subito e comincia a lamentarsi dicendo: ma questo è quello che mi avevi promesso, ma invece della gloria questo è quello che noi abbiamo. Pensava che l'avrebbe ottenuto subito e dopo qualche passo salta di nuovo indietro in direzione della città e se ne va, mentre Cristiano persevera, va avanti, ottiene l'aiuto e quindi può continuare il suo cammino. Da cristiano di buona esperienza e da buon pastore, John Bunyan, nello scrivere queste cose, conosceva bene quale sia l'effetto delle prove sulle persone che hanno una natura diversa. Le prove producono scoraggiamento e perplessità in tutti gli uomini, in tutte le persone. Quando noi abbiamo difficoltà nella nostra vita, no, è inevitabile che ci poniamo delle domande, che addirittura a volte perfino perdiamo forza e ci sentiamo avviliti o scoraggiati. Ma per coloro che non sono chiamati da Dio, le prove si rivelano distruttive nei confronti di quella apparenza di fede che a volte mostrano, mentre per i veri cristiani hanno un altro effetto, hanno l'effetto di purificare la fede dalle scorie e dal farla diventare più bella e più lucente. La differenza sta nel fatto che sebbene le prove possono essere simili e della stessa natura per tutti quanti gli uomini credenti in Cristo, non sono abbandonati, non sono lasciati a se stessi, ed è proprio nelle prove che sperimentano l'aiuto divino e una maggiore e una più profonda rivelazione del loro Signore e Salvatore, e alla fine ne escono rinnovati, ancora più fortificati nella fede, maggiormente purificati nello spirito e direi perfino arricchiti, come la storia di Giobbe ci insegna. Allora, ascoltando buona parte della predicazione contemporanea, molti pastori che si avvicinano, ahimè, perfino evangelici, sembra però che questo bellissimo e antichissimo libro della Bibbia, il libro di Giobbe, non sia letto o, se viene letto, non sia capito. E ve ne do qualche esempio. Molte volte quando vediamo qualcuno che sta soffrendo, anche gravemente, si sente dire chissà quale male ha fatto per dover soffrire così, chissà che cosa avrà combinato perché sta passando questi guai, sta avendo tutte queste difficoltà. Molte volte l'abbiamo sentito dire, e ascoltatemi, questo era il pensiero perfino dei discepoli di Gesù. Vi ricordate quando incontrarono un cieco nato? Un cieco dalla nascita, dissero a Gesù: Signore, chi è che ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia cieco? Era proprio la stessa domanda: chissà quale male ha fatto per essere cieco, chissà quale male ha fatto per soffrire così. Coloro che pensano che le cose cattive accadano soltanto alle persone malvagie o che non hanno fede, probabilmente non hanno mai letto il libro di Giobbe, però. O se lo hanno fatto, non l'hanno capito affatto. Un altro errore che spesso sentiamo dire riguardo alle prove e alle difficoltà è questa. Per esempio, sentiamo: questa prova è una punizione di Dio. E a volte perfino noi stessi siamo tentati a pensarla così. Chissà cosa ho fatto perché il Signore mi stia trattando così. Ora, per esempio, questa è una delle cose che ho sentito e ho letto o anche sentito dire da qualcuno: se succede qualcosa nella tua vita di male, devi cercare l'interdetto, no? Vi ricordate la storia di Acan? La storia di Acan era che nel popolo di Israele c'era uno che aveva peccato, e a causa del peccato di Acan il popolo di Israele aveva avuto una sconfitta. Allora, sicuramente se ti sta succedendo qualche cosa è perché c'è dell'interdetto nella tua vita. Per spiegare una causa diretta, per trovare una causa diretta tra la sofferenza dei credenti e diciamo il loro peccato. Alcuni invece, per esempio, intendono la disciplina paterna di Dio in questo senso e dicono: oh, il Signore ci punisce perché noi sbagliamo. Se il Signore ci dovesse punire per i nostri errori, altro che prove e difficoltà, dovremmo essere distrutti immediatamente. Quello che diceva Geremia nel libro delle Lamentazioni: una grazia del Signore che non siamo stati interamente distrutti. Sì, il Signore ci disciplina, da buon padre ci disciplina, ma la sua disciplina non è mai punitiva, è sempre piuttosto correttiva. Questo è quello che noi dobbiamo comprendere. Poi, per esempio, un'altra cosa che si sente dire è: ma sai, quel credente, quella credente sta attraversando questa prova, gli è capitato questo, questo e quest'altro, e si è scoraggiato, poveretto, si è scoraggiata, e vuol dire che la sua fede è venuta meno, vuol dire, magari qualcuno dice, che non è un vero credente. Perché ci sono alcuni che pensano che i credenti siano uomini e donne di ferro, che sono fatte di un'altra natura, che non possono venir meno, che non possono dire una parola in più o in meno, che non possono esprimersi a volte anche in modo sbagliato, che non gli possono uscire dal cuore, quindi dalla bocca, delle frasi che possono essere considerate, e che magari lo sono anche, oltraggiose nei confronti di Dio, non vi meravigliate. Ora, queste persone che pensano così, che nelle prove i veri credenti sono incrollabili, non vengono mai meno, non si scoraggiano mai, non sbagliano mai a parlare, o non hanno mai letto il libro di Giobbe, o non l'hanno capito. Perché a volte noi sentiamo Giobbe, e non solo lui, che dice delle cose che diciamo, ma come ha potuto mai dire questa cosa? Maledire il giorno della nascita, no? Maledetto il giorno in cui io sono nato. O cose di questo genere. Quindi potrei continuare così e parlare all'infinito, o perlomeno per tutta la predicazione, di errori intorno alla comprensione e della sofferenza nella vita dei cristiani e delle prove. Il libro di Giobbe però e la sua vicenda sfatano molti di questi miti e distruggono molte eresie contemporanee intorno a Dio e al suo modo di agire nei confronti dei suoi amati figli. E oggi vi mostrerò quando un uomo molto provato incontra Dio, come lo incontrò Giobbe, che cosa accade. In questo caso vedremo dei tratti comuni anche ad altri episodi di incontri con Gesù, ma anche delle peculiarità. Credo che tutti quanti più o meno conosciamo la storia di Giobbe, ma lasciate che ve la riassuma molto velocemente. Giobbe fu un uomo davvero speciale. Giobbe non era l'ultimo degli esseri umani e neanche uno qualunque. Giobbe era un uomo particolare, in modo speciale, notato da Dio e notato dagli uomini. Era un uomo che era molto ricco, era un uomo che era anche molto devoto, molto integro, molto retto, che temeva Dio e fuggiva il male, ed era un uomo famoso per tutte queste cose. A quell'epoca, questo si pensa che sia stato il primo libro della Bibbia ad essere scritto, è un libro molto antico nella letteratura ebraica, e ovviamente a quell'epoca gli uomini non è che erano tantissimi, insomma, no? E comunque la fama di Giobbe, anche in un'epoca in cui non c'era Facebook, non c'era internet, non c'era YouTube, non c'erano i telegiornali e i televisori, era diffusa per essere un uomo molto ricco, ma anche per essere un uomo molto giusto, molto integro. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe, quest'uomo era integro, era retto, temeva Dio, fuggiva il male, e più avanti dice quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Evidentemente aveva posto di governo, aveva una posizione di preminenza. Non era un uomo comune, era un uomo speciale per la sua posizione, per la sua pietà, ma è anche un uomo speciale per la sua esperienza. Io credo che quando si dice di Giobbe, Giobbe è famoso per la sua pazienza, ma è famoso anche per le sue prove, no? Quando si dice quest'uomo è come Giobbe, si vuol dire che è stato provato non in una sola area della sua vita, ma in tutti gli aspetti della sua esistenza. E infatti l'altra cosa che lo rende davvero speciale è il fatto che fu un uomo grandemente tentato, e non fu un uomo d'acciaio. Fu tentato da Satana e fu messo alla prova da Dio. Tentato da Satana e messo alla prova da Dio. Sapete la storia, a un certo punto dice, questo libro ci apre un po' il velo su quello che accade alla presenza del Signore. I figli di Dio si presentano davanti a Lui, scusate, e tra questi si presenta anche il nemico, l'avversario, Satana. E immediatamente Dio attira l'attenzione di Satana su Giobbe. Sembra che, insomma, sia Dio in qualche modo a prendere l'iniziativa, no? Sembrerebbe molto, molto crudele il racconto, no? Da dove vieni? Dal percorrere la terra e camminare per essa. Bene, c'è tanta gente, ma hai tu notato il mio servo Giobbe? Cioè, Dio sta dicendo, guarda lì, tra tutti quanti, c'è Giobbe. E quindi in un certo senso noi vediamo quello che succede dopo, è Satana che fisicamente o praticamente influenza affinché il male avvenga a Giobbe, no? È lui che spinge questi uomini a fare razzie dei beni di Giobbe, che a far sorgere un vento che poi procura distruzione nei suoi averi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non possiamo negare l'intervento di Dio in tutto questo. Non è Dio che fa direttamente il male fisico a Giobbe, ma noi potremmo... Qualcuno malvagio potrebbe incolpare Dio dicendo, ma non potevi evitare di far notare a Satana la pietà e la devozione di Giobbe? Questo ci fa comprendere che in tutto ciò c'era un disegno divino, cioè che il vero protagonista della storia, il vero regista di tutto, il vero sceneggiatore di questo dramma, così possiamo chiamarlo, di Giobbe, non era né Giobbe stesso, né Satana, né la moglie, né gli amici, né tutto il resto, ma era Dio che aveva un piano preciso e che tutto quello che accade nella storia di Giobbe è stato voluto da Dio per compiere la sua volontà. Hai tu notato il mio servo Giobbe? Quindi Satana tenta Giobbe, Dio mette alla prova Giobbe, e non solo, anche gli uomini sono contro di lui, certo, sapete cosa gli succede, tutti i suoi beni, tutti i suoi animali, tutti i suoi figli muoiono, tutto viene distrutto, una cosa dopo l'altra, perfino la sua salute viene meno, certo, toccalo nella carne, gli dirà in un secondo incontro con Dio Satana, e ti faccio vedere se lui non ti rinnega in faccia, se lui ti serve... Per niente forse lo hai abbondato di tutto, ma se lo tocchi nella sua carne ti rinnegherà. Ma perfino la moglie che gli stava accanto gli dice a un certo punto, ancora stai lì a onorare Dio nonostante tutto quello che ti è capitato? Ma benedici Dio, che vuol dire maledicilo in realtà, e crepa. Non vedi tutto quello che ti sta capitando? Fu una grande tentazione, questa davvero noi non crediamo che Dio, che voglio dire che le donne siano particolarmente malvagie rispetto agli uomini, no? Ma in realtà in questa occasione quella donna ha parlato da parte di Satana, no? Se Giobbe avesse detto una cosa del genere, era un consiglio di disperazione, no? che rinuncia a qualunque fede e integrità nei confronti di Dio. Vi ricordate la risposta di Giobbe in quell'occasione fu, no, abbiamo ricevuto il bene dalle mani di Dio, riceveremo anche il male, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore. Giobbe non peccò con la sua bocca davanti al Signore, fu tentato da Satana, messo alla prova da Dio, tentato dalla moglie, tentato poi dai suoi stessi sentimenti, ma pensate, molte volte noi pensiamo come mi sarei comportato io se in un giorno solo mi arrivasse la notizia che tutti i miei beni, tutti i miei soldi, tutte le mie speranze, tutto il mio futuro, tutti i miei figli, se ne sono andati via. Giobbe era un uomo esattamente come noi, amava i suoi figli, tant'è vero che sappiamo che pregava sempre per loro, e sentire che erano morti, che tutti i suoi servi, tutti i suoi beni non c'erano più in una volta, sarà stato devastante dal punto di vista emotivo, avrà pianto, avrà urlato, si sarà certamente avvilito. E questa, quando i nostri sentimenti, quando siamo toccati nei nostri sentimenti, quelle sono grandi e profonde tentazioni. Spesse volte noi pensiamo, no? Ma com'è possibile rimanere fedeli in una tale situazione? Giobbe ci dimostra che si può rimanere fedeli nonostante grandi perdite e grandi dolori al Signore. Inoltre fu tentato dal suo stesso orgoglio, perché oltre ai sentimenti, al malessere fisico, al dolore, perché ricordiamoci, poi Giobbe non solo soffrì nei suoi sentimenti, soffrì anche nel suo corpo. L'ultimo stadio della sua tentazione fu una malattia che gli si attaccò addosso, aveva delle pustole, si grattava con dei cocci, dimagriva, diventando uno scheletro. Questo è quello che noi leggiamo nel resto, cioè nella storia del libro di Giobbe, che vi dicevo è davvero un dramma. Leggiamo anche la devastazione del corpo stesso di Giobbe, oltre che dei suoi beni e dei suoi sentimenti. Ma quello che mi fa che mi fa riflettere anche che Giobbe fu tentato dal suo stesso orgoglio. C'è un passo che ve lo voglio leggere, non è necessario lo prendete, ascoltatemi, no? Qui Giobbe dice a un certo punto, al capitolo 30, dice: ora servo da zimbello ai più giovani di me, i cui padri non avrei reputato degni di stare tra i cani del mio gregge. Chi si esprime in questo modo, no? Si esprime nei confronti di altre persone dicendo: la gente che adesso se la prende contro di me, ma io gente da nulla, i loro padri non li avrei neanche tenuti coi cani delle mie pecore. Cioè, certamente Giobbe aveva un senso di superiorità che fu profondamente ferita, il suo orgoglio. Dio devastò completamente la vita di quest'uomo, non solo all'esterno, ma tutte le sue strutture interne, tutto il mondo che si era creato. In altri momenti dicevo dentro di me: io morirò nel mio nido, cioè tutta la mia vita sarà così prospera, e in un istante il Signore sconvolse la sua esistenza. È terribile la vicenda di Giobbe. Come ciliegina sulla torta, poi arrivano degli amici che vanno lì con l'intenzione di consolarlo, e invece di edificarlo, permettetemi un termine siciliano, usdurrupono ancora di più, lo distruggono, lo abbattono, lo accusano, lo fanno sentire una nullità, gli dicono: certo, sì, qualche cosa devi averla fatta tu, perché altrimenti quando mai si è visto un uomo giusto che soffre così? E lì Giobbe dove rispondere, a replicare continuamente a questi amici. Un uomo grandemente provato, un uomo grandemente tentato, un uomo speciale, ma un uomo che venne istruito da Dio. Perché tutta la vicenda di Giobbe ci fa comprendere come le prove che affrontò produssero questa umiliazione. Ma il Signore non lo istruì soltanto mediante le prove, ma lo istruì in modo ancora più oggettivo. Gli mandò un uomo, tra questi amici c'era un quarto amico che parlerà all'ultimo, una bellissima figura di un giovane, quegli altri tre erano più anziani, e dai giovani non ci si aspetterebbe la saggezza, invece Eliù parlò saggiamente a Giobbe e con una prospettiva sicuramente più vicina alla verità. Un uomo fedele, capitoli 32 a 37 parlano dei discorsi di Eliù, ma soprattutto tutto cambia quando Dio parla a Giobbe, quando Dio si incontra con Giobbe, quando Giobbe si incontra con Dio, quando Giobbe ascolta la voce di Dio. E infatti dal capitolo 38 al capitolo 41, il grande protagonista, no? Come sapete quei drammi, no? Sulla scena si alternano personaggi di una certa importanza, di minore importanza, ma a un certo punto entra il protagonista. È un bellissimo dramma Giobbe, no? Entra il protagonista, entra l'eroe. Chi è? È Dio. È Dio che a un certo punto, al capitolo 38, dice: il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse. E ascoltate, il modo in cui Dio parla a Giobbe, che pure era devastato, era al livello più basso, moralmente, fisicamente, non è assolutamente tenero. Dio dice: ma chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Sembra che non sia lo stesso Dio che poco prima aveva detto: hai tu notato il mio servo Giobbe? Non c'è nessuno che è simile a lui tra gli orientali. Ma sì, perché quando Dio ci mette a confronto con gli altri uomini, siccome siamo i suoi diletti, Lui ci vede i migliori, ma quando ci confrontiamo con Lui chi siamo? Siamo degli stolti, fratelli. Siamo degli stolti. Il Signore parla a Giobbe. E che cosa succede quando quest'uomo grandemente amato e provato da Dio incontra il suo Signore? Prima di tutto vediamo in questi capitoli 38, 39, 40 e 41 che fu un incontro con la parola di Dio. Dio non appare a Giobbe, Dio non si... Diversamente da come vediamo in altri casi, abbiamo visto, no, che il Signore si rende visibile, in questo caso Dio non appare a Giobbe, parla dal seno della tempesta. Non sappiamo come, non sappiamo cosa significa tutto questo, fu una voce udibile a Giobbe, che udirono anche gli altri, lo sentì soltanto lui, non lo sappiamo. È un modo sicuramente poetico in cui ci si esprime, tuttavia è chiaramente una rivelazione di Dio. Dio parla a Giobbe, l'incontro che Giobbe fa con Dio è l'incontro con la sua parola. E ascoltatemi, questo è un principio, ancora oggi, noi per incontrarci con Dio dobbiamo incontrarci con la sua parola infallibile, la sua parola di verità. Se vogliamo incontrare Dio non dobbiamo andare in nessun santuario, non dobbiamo fare nessuna esperienza mistica, dobbiamo sentire la sua voce che ci parla in Cristo mediante lo Spirito attraverso le pagine della Bibbia. Questa è la rivelazione completa per noi. Giobbe si incontra con la parola di Dio e fu un incontro con la potenza, la sapienza e la sovranità di Dio. Quando Dio gli parla, di che cosa gli parla? Cosa gli dice? Leggete i suoi discorsi. Per questo vi dicevo che avrei dovuto leggere tutto il libro di Giobbe, ma lo potete leggere voi in questa settimana. Dio si presenta a lui come creatore, saggio, sovrano, Dio della provvidenza. Cioè Dio gli parla del mondo che ha creato, Dio gli parla degli equilibri della natura, del ciclo dell'acqua, degli animali, di come funzionano, di come si riproducono, gli fa fare un giro per il mondo intero e gli dice: chi l'ha fatta tutte queste cose? Che cosa ne sai tu di tutte queste cose? Sei capace di farle tu queste cose? Conosci qualcuno che è in grado di farle? C'è qualcuno o qualcun altro che è in grado di compiere queste opere, di far fare agli animali e alla natura, di regolare tutti quanti i cicli? In altri termini, qui Dio non è che sta utilizzando l'ignoranza di Giobbe per umiliarlo, perché alcuni pensano proprio così, no? Vedete, questo è un trucco nel quale noi non dobbiamo cadere. Alcuni pensano che Dio è, l'esistenza di Dio è dimostrata dal fatto che noi non sappiamo certe cose. E alcuni hanno pensato che siccome, no, questo è quello che insegnano ai bambini a scuola, ragazzi ascoltate, no? Come vi hanno insegnato che è cominciata la religione? Non so se ve l'hanno insegnato in questo modo, ma io ricordo che quando ero ragazzo le dicevano queste cose. Gli uomini primitivi vedevano i fulmini, non riuscivano a spiegarsi come accadevano e allora hanno pensato che erano le divinità che le facevano queste cose e hanno cominciato ad adorarle. È una bugia questa, anche perché se noi pensiamo così, a un certo punto qual è la conclusione? Che quando capiamo invece i fulmini perché accadono, i tuoni perché si verificano, diciamo, vedi, Dio non c'è. I fulmini e i tuoni hanno delle spiegazioni naturali, no? E così molte persone, anche cristiani ben intenzionati, hanno pensato di dimostrare l'esistenza di Dio per il fatto che ci sono cose inspiegabili. Poi quelle cose si sono spiegate e allora Dio è stato confinato sempre di più in un posticino sempre più lontano. Ma non è questo l'argomento che usa Giobbe, che usa Dio per convincere Giobbe. Dio non gli sta dicendo: vedi chi sono io e che io esisto e che io governo tutte le cose perché tu non sai e non puoi fare le cose che faccio io. No, l'argomento è: tra me e te c'è un'infinita distanza. Chi è colui che oscura coi suoi discorsi folli la mia sapienza e i miei disegni. Tra me, Dio e l'uomo c'è un abisso che non può essere colmato. Sì, tu puoi studiare la natura, puoi comprendere il ciclo dell'acqua, puoi studiare come partoriscono gli animali e certe cose, non giungerai mai a colmare questo distacco che c'è tra te e il tuo creatore, che è sovrano, che è Dio della provvidenza, che è tremendo, che è glorioso. E fu un incontro con la logica divina, appunto, che era proprio questa, quello di dimostrare che il fatto che Dio è infinitamente più grande di noi, ma soprattutto, e questa è l'ultima cosa che dirò prima di passare all'epilogo della situazione, fu un incontro con il mistero divino. Noi evangelici spesse volte non ci piace parlare del mistero, perché ci ricordiamo di quando andavamo alla messa cattolica, a un certo punto, mistero della fede, o cose di questo genere. Pensiamo che il mistero, a parte il fatto che bisognerebbe capire profondamente cosa significa tutto questo, ma soprassediamo. Cioè, le cose misteriose ci sembra che fanno parte di un'altra tradizione che non sentiamo nostra, ma l'avete voi notato il fatto che a un certo punto, alla fine dei suoi discorsi, Dio con Giobbe menziona creature che a noi ci sembrano un po' strane, questo Leviatano, e poi, insomma, questi animali che sembrano quasi mitologici, mostri mitologici, che escono fiamme dalla loro bocca e cose di questo genere. In realtà Dio sta mettendo Giobbe davanti al fatto che ci sono cose, e nella natura, e nel regno della grazia, che sono ben al di là della nostra stessa comprensione. Se Dio si potesse comprendere fino in fondo, se la sua opera potesse essere compresa perfettamente, che Dio sarebbe? Albert Einstein diceva proprio questo: noi scienziati, lui non è che fosse un teista, un credente nel senso in cui noi lo intendiamo, ma aveva capito certe cose. Diceva: noi scienziati siamo di fronte costantemente al mistero dell'universo. Perché spesse volte noi possiamo pensare, come uomini che ci muoviamo nella dimensione del visibile, che in fondo sì, il nostro mondo e il nostro universo è grande. Ma quando veramente ne percepiamo la vastità, siamo presi da un senso di vertigine. E Dio mette Giobbe davanti a questo mistero e gli fa comprendere che no, ma giammai potrà pensare di mettersi a paragone con colui che è in grado di capire e di fare cose infinitamente più grandi delle sue. Quindi che cosa succede in tutto ciò? Abbiamo visto chi era Giobbe, abbiamo visto l'incontro di Giobbe con Dio, ma qual è l'effetto di questo incontro di Dio con Giobbe? Lo vediamo descritto in questi 6 versetti che vi ho letto, che velocemente ricapitolerò e poi concluderemo. Prima di tutto, il fatto che Giobbe si incontra con Dio procurò a Giobbe una corretta visione di Dio. Giobbe era un uomo timorato di Dio, amava il Signore, era giusto, lo serviva, ma la sua visione di Dio doveva essere corretta. Molti di noi non sono ciechi, ma non ci vedono bene. Io se mi tolgo gli occhiali, non dico come quel cieco che era stato guarito da Gesù, che vi sembrate alberi che camminano perché nessuno si sta muovendo in questo momento, ma ci somigliate agli alberi davanti ai miei occhi, eh? Ma quando metto gli occhiali riesco a vedere i particolari delle vostre facce. E la stessa cosa è con Dio. Noi abbiamo bisogno di incontrarci e di rincontrarci con Lui affinché abbiamo una visione sempre più chiara di chi è Dio. E In fondo dobbiamo essere anche comprensivi e misericordiosi nei confronti di persone che ancora questa visione chiara non ce l'hanno. Il Dio si è compiaciuto con noi di farci capire qualcosina in più intorno alla sua sovranità, intorno alla sua onnipotenza, alla sua libertà, al fatto che Dio non è condizionato da niente, al fatto che Egli sceglie chi vuole, fa quello che gli pare, che nessuno lo può fermare. Altri non l'hanno capito, come non l'aveva capito ancora Giobbe. Ma il Signore non lo lascia nell'ignoranza e gli dà una visione corretta di Dio. Egli è l'onnipotente, assolutamente libero, assolutamente incondizionato. Egli può permettere la sofferenza ad un uomo giusto e santo per compiere un suo proponimento. Non l'avevano capito i suoi amici, che pensavano che la sofferenza doveva essere necessariamente collegata al peccato. Non l'aveva capito neanche Giobbe, che pensava che la sofferenza sua non aveva senso. Invece Dio gli spiega: la sofferenza che stai avendo ha un senso, ha un significato. Qual è? Spesse volte su questa terra, o per molto tempo, non lo comprendiamo. Ma qui sta la fiducia in Dio. Accettare e ammettere che anche le cose che ci fanno soffrire, le nostre malattie, le nostre prove, le nostre perdite, i nostri lutti, hanno significato, poiché sono il decreto di un Dio buono, misericordioso e glorioso, che ci ama come un padre e si prende cura di noi. Giobbe ha una corretta visione di Dio. Giobbe ha, infatti nel capitolo 42, io riconosco che tu puoi tutto e che niente può impedirti di eseguire un tuo disegno. Quanto sono futili le parole di quelli che dicono: il Signore lo farebbe, però tu lo stai impedendo. Ho sentito l'altro giorno, scusatemi se faccio questa digressione, che non sarebbe neanche necessaria nella predica, e generalmente non mi piace parlare di queste cose, ma lo dico affinché noi non cadiamo mai in questo errore. Qualche tempo fa ho sentito di una riunione che ci fu in un certo luogo, in cui a un certo punto una persona si era messa in testa che una persona con disabilità, un pastore era questo, una persona con disabilità che sedeva su una sedia a rotelle doveva essere necessariamente guarita dalla fede. E allora in questa grande riunione, migliaia di persone, tutti i pastori presenti intorno a questa donna che si trovava lì, e a un certo punto pregano e urlano e intercedono e non succede nulla. Questa donna, oltre alla sua disabilità, ha dovuto subire una umiliazione crudele, perché le hanno detto: mi dispiace, ma evidentemente non hai sufficiente fede per poter essere guarita. Se io fossi stato lì presente e avessi avuto la forza e l'autorità di farlo, ve lo dico senza nessuna vergogna, avrei preso a schiaffi tutte quelle persone che erano lì accanto. Come potete dire una cosa del genere? Allora perché l'avete fatto? Se pensate che doveva essere la sua fede a guarirla, avreste dovuto semplicemente dirle: credi e il Signore ti guarisce. Perché tutta questa sceneggiata? E poi pensate quale crudeltà. Questa donna che già sta soffrendo deve subire anche l'umiliazione di sentirsi dire: è a causa della mia incredulità che io non sono guarita. E io credo che si connotino in questi casi dei reati quasi penali, dei reati veri e propri. E che quelle persone potrebbero essere sinceramente, seriamente denunciate. Ma soprattutto è qualcosa che non ha niente a che fare con la fede in Dio. No, fratelli, il Signore è libero di fare quello che vuole e anche di tenere o di far alzare, se vuole, una donna su una sedia a rotelle, se questa è la sua volontà. Giobbe lo aveva compreso: tu puoi far tutto, nessuno può impedirti di compiere un tuo disegno. E infine, io ho davvero concluso, Giobbe capisce qualcosa intorno a Dio, qualcosa intorno ha se stesso, una visione corretta di sé. Lui dice: io sono una nullità. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Risponde alla prima domanda che Dio gli aveva fatto. Vedete, Dio aveva già detto tutto alla prima parola, ma Giobbe deve ascoltarne molte per riuscire a dire: chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sono io e non lo faccio più. Io sono una nullità, sono un folle, un presuntuoso, sono un ignorante limitato. Questo sono al tuo cospetto. E quindi, e questa è la terza cosa, si mette nella corretta posizione dinanzi a Dio. Qual è la corretta posizione dell'uomo dinanzi a Dio? Una posizione di supplica. Dice: ti prego. E quindi l'uomo che prega, perché la preghiera è il primo segnale della devozione cristiana? Perché quando noi preghiamo che ci umiliamo dinanzi a Dio, è una supplica, riconoscendo la signoria di Dio, la sovranità di Dio, la sua bontà, la sua potenza. Egli lo supplica e quindi mostra questa umiltà dell'animo, prega, verbalizza la sua preghiera. Questa è un'altra cosa importante. Lui parla al Signore. Io, dice, ti prego, ascoltami. Dire: tu hai parlato a me, adesso io parlo a te. Molte volte noi preghiamo il Signore, ma preghiamo nella nostra mente o in modo distratto. Ma quanto è importante che ci fermiamo a verbalizzare le nostre preghiere a Dio, o addirittura a scriverle, perché no? Io prego meglio quando scrivo le mie preghiere che quando le pronuncio. Mi rendo conto di questo e sto cercando di mantenere questa disciplina. E questo non significa che non possiamo pregare con la voce, ma verbalizzare le nostre preghiere è un atto ulteriore di attenzione, di umiltà nei confronti di Dio. E poi l'altra posizione di supplica, di preghiera, di ascolto. Ti dice: ti prego, ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Vuol dire: mi metterò ad ascoltare da te, mi disporrò ad ascoltare quello che ancora mi vuoi insegnare, mi metterò in una posizione di ascolto, mi metterò in una posizione giusta, è quella della confessione. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Confesso che fino a questo momento avevo avuto una conoscenza soltanto per sentito dire di te. Adesso ti ho incontrato. E infine, l'ultima che manterrà per tutta la sua vita è una posizione di ravvedimento, di pentimento, di cambiamento. Gli dice: io mi ravvedo e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Mi pento, cambio la mia vita, il mio modo di comportarmi. E ho concluso, fratelli. Questa è la storia dell'incontro che Giobbe ebbe con Dio e di quello che è accaduto. E questa storia sicuramente servirà a qualcuno tra noi che si trova nella prova. Cosa dobbiamo pensare quando ci troviamo nella prova? Beh, quando vi trovate nella prova, ascoltate di nuovo questa predica. E spero che le parole che avete ascoltato possano fare bene a tanta gente che è molto provata, con malattie fisiche, con difficoltà spirituali. Io credo che non sono bravo a consolare le persone, ma la parola di Dio può consolarci. C'è grande consolazione nel sapere che Dio permette le sofferenze nella nostra vita, che le sofferenze della nostra vita hanno un significato, hanno un senso, hanno un valore. È possibile rallegrarsi nelle prove? Giacomo dice: considerate occasione di completa gioia le prove svariate nelle quali vi venite a trovare. È possibile rallegrarsi nelle prove? Se pensiamo che rallegrarsi nelle prove significa che quando perdiamo una persona cara, quando abbiamo una perdita economica, quando abbiamo una lunga malattia, noi dobbiamo ridere e sollazzarci come se fosse noi. No, perché non credo, questo non sarebbe un segno di spiritualità, ma di stupidità. Uno dei, delle disabilità mentali e il sorriso immotivato. C'è gente che ride sempre, ecco, quelle persone hanno dei disturbi, no? Non è possibile ridere in mezzo alle difficoltà, alle tragedie. Però ci si può rallegrare nelle difficoltà quando noi pensiamo all'effetto che le prove stesse hanno. È stato un bene per me l'afflizione subita, affinché io imparassi i tuoi statuti. Cioè, se pensiamo al di là, Gesù dice che per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce e disprezzò il vituperio. Allora comprendiamo che quella morte precoce del nostro coniuge, dei nostri figli, quell'incidente, quella sofferenza, non è fine a se stessa o per la nostra punizione, ma c'è qualcosa che deve venire, che compenserà straordinariamente tutte le sofferenze che noi abbiamo avuto. E qual è il bene supremo delle prove? Il bene supremo è la ricchezza che le prove ci portano. La storia di Giobbe come finisce? Finisce che lui ha avuto il doppio di quello che aveva prima, il doppio di cammelli, il doppio di buoi, il doppio di pecore, i figli, le figlie bellissime, eccetera. Ma la vera ricchezza di Giobbe, certo, quella ricchezza simboleggia il risultato della purificazione che Dio dona, ma la vera ricchezza quale fu? Fu la conoscenza che Giobbe ebbe di Dio, di se stesso, e il cambiamento della sua vita, che sono cose ben più durevoli di buoi, pecore, figli, figlie e denaro. E per chi non è nelle prove? Forse c'è qualcuno tra di noi che dice, bella predica, pastore, però sai, a me va tutto bene adesso. Questa predica non era per me. C'è qualcuno tra di voi che dice così? Non alzate la mano perché avete paura, eh? Beh, comunque, questa predica è anche per voi. Ringrazia Dio se non hai prove severe. Non è che è un tuo merito, eh? È una grazia ed è una misericordia. Ringrazia Dio. È il modo migliore per sapere approfittare delle prove in modo buono è essere grati a Dio quando le prove non ce le abbiamo. E quindi lodiamo il Signore se le cose stanno andando bene. Prima cosa, seconda cosa, preparati, perché le prove verranno. E non pensare che non si avvicineranno alla tua vita, che non avrai a piangere, a soffrire. Magari non saranno nella stessa entità di Giobbe, me lo auguro per voi e per me, ma è impossibile che noi non soffriamo in questa vita. Preparati. E la terza cosa, non avere paura. Perché questa è una delle cose, no? Io devo dire che ringraziando Dio fino a questo momento nella mia vita, certo ci sono state delle prove, dei momenti difficili, ma sto pensando che man mano che invecchio, che cosa succederà a me, a mia moglie, alle cose che mi circondano, i miei genitori che invecchiano, altre... Cioè, è naturale, fratelli, che noi dobbiamo aspettarci che accadranno delle cose dolorosissime nella nostra vita, se il Signore non torna prima. E una delle tentazioni è spaventarci. Come mi comporterò, Signore? Ce la farò? Ci riuscirò? E se dovesse accadere una tragedia nella mia famiglia, nella mia chiesa, come mi comporterei? Non abbiate paura. Il Signore ha promesso che non ci lascerà, che non ci abbandonerà e che così come saranno i nostri giorni, così sarà la nostra forza e che la Sua grazia sarà sufficiente per sostenerci in ogni circostanza. Non abbiate paura, solo credete e sperate in Dio e giorno per giorno colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Chiediamo il capo. Signore, Padre nostro, noi ti ringraziamo per la tua parola, piena di vita, di conforto, di verità, di consolazione, di gioia, realistica. E ti supplichiamo, Signore, che tu possa confortare potentemente coloro che sono nelle prove e che tu possa sostenere e dare gratitudine, sapienza e fiducia a coloro che sanno che presto o tardi la sofferenza e la prova si avvicinerà anche a loro. Ti ringraziamo, Signore, perché la fede che ci hai dato non è una falsità, un inganno, qualcosa che ci impedisce di vedere la realtà così com'è, ma è un vero conforto per affrontare la vita con coraggio e in modo mascolino e virile. Ti chiediamo queste cose, Signore, supplicandoti che tu possa consolare coloro che sono afflitti da prove svariate, in particolar modo, Signore, il nostro caro fratello Elia, nel nome di Cristo.